Francamente. Il punto sul territorio.
Il punto sul territorio, francamente, saluto gli ospiti in studio. Parleremo del centro di carico intermodale tra molte ombre e poche luci. E in studio con noi l'assessore all'urbanistica, l'avvocato Nicola Ronoce, e il senatore Pio Curto, avvocato, che ovviamente parte in causa perché la storia dell'intermodale è anche, diciamo, è una storia del centrodestra. Ma io voglio partire dall'ultimissima notizia, perché a parte le polemiche di questi giorni, perché il centro di carico intermodale è diventata materia di scontro a livello politico tra maggioranza e opposizione. Che cosa è successo? È successo che il comune ha mostrato l'intenzione di dare in locazione questa struttura dietro il pagamento di un canone annuo pari a 180.000 euro. Si tratta di una procedura di evidenza pubblica. Il sindaco De Nuzzo ha già dichiarato che abbiamo pensato, appunto, di avviare una procedura trasparente con un bando pubblico a cui chiunque potrà rispondere. La struttura potrà essere destinata a imprese commerciali o di servizi e non potrà essere utilizzata per lo svolgimento di attività insalubri. Alla società locataria spetterà l'onere di realizzare con spesa a proprio carico le opere volte al recupero funzionale, ma anche all'agibilità stessa della struttura. Una struttura che se ne parla da anni e su cui sono anche fatte promesse di posti di lavoro, e nel 2008 poi ne parleremo successivamente. Intanto l'ultimissima notizia di poter affidare questa struttura in locazione ad una qualche società, ad un qualche imprenditore, insomma, a qualcuno che potrà, proprie spese a proprio carico, recuperare in maniera funzionale e rendere agibile anche questa struttura. Assessore Ronoce.
Sì, grazie direttore. Molto brevemente io le faccio intanto una domanda, se le interessa di più la questione tecnica o la vis polemica degli ultimi giorni.
No, adesso la questione, diciamo, tecnica, poi anche che lei è un assessore, volete, potrà anche rispondere alle polemiche, però intanto su quello che è l'aspetto di questo bando, insomma, che sta per uscire.
Allora, il bando è, io ho sentito, purtroppo le due cose sono collegate.
Intanto saluto i radioascoltatori di Radio 85 e i telespettatori di Antenna Sud quando ci vedranno in differita.
Li salutiamo anche noi, immagino anche il senatore Curto. Io volevo dire che la questione tecnica e la questione della vis polemica alla quale accennavo purtroppo sono strettamente collegate, perché non si comprende l'una senza comprendere anche l'altra. Vabbè. In questi giorni abbiamo sentito di tutto e di più, no? Su questo bando, chi si è espresso in un modo, chi si è espresso nell'altro, chi voleva il coinvolgimento dell'opposizione, esattamente come immagino sia stato fatto in passato quando c'è stata la decisione relativa al forno crematorio per il cimitero. Immagino che l'opposizione sia stata coinvolta, anche se io li ho cercati ma non ho trovato i documenti attestanti questo coinvolgimento. Esattamente come quando c'è stata la cessione della pubblica illuminazione con un contratto onerosissimo della Consip, immagino che anche allora l'opposizione sia stata coinvolta, ma io non ho trovato alcuna prova di questo. Ho anche chiesto un po' in giro, ho anche chiesto al senatore Curto, che faceva parte dell'opposizione all'epoca,
e
anche lui non ricorda di essere stato coinvolto in quei contesti. La verità è che
da una parte bisogna iniziare, poi no?
Esatto. Allora, la verità è che dal 1988, quando io ero ancora uno studente liceale, e oggi ho 50 anni.
Sentivi parlare.
Dal 1988 si sentiva
e io scrivevo del centro
parlare,
di carico intermodale.
Lei scriveva del centro intermodale. Dall'88, poi dal 91, poi dal 93 e via dicendo.
Pensa che nell'88, in quel periodo, 87-88, nei consigli comunali, allora si fumavano anche le sigarette nei consigli comunali.
Sì, ma immagino che tragedia, io non ne sopporto la puzza.
E lì si parlava addirittura della gestione, di come poter gestire questo centro di carico intermodale.
Del finanziamento, della realizzazione.
E si diceva che all'epoca Vitale e Curto non erano d'accordo.
Ma guardi, questo lo lascerò dire al diretto interessato, perché poi ci sono pezzi della vicenda, soprattutto dal punto di vista politico, che magari a me possono sfuggire, però la memoria storica sicuramente del senatore Curto ci aiuterà in questo senso. Quello che a me interessa invece è un'altra cosa. Ed è che per la prima volta un'amministrazione che si è insediata in questo comune non ha promesso posti di lavoro sull'intermodale, perché in realtà noi siamo consapevoli ed eravamo consapevoli anche allora della circostanza che la questione intermodale fosse ed è una questione particolarmente complicata dal punto di vista del, no, delle nuclearsi di tutte le vicende che poi si sono succedute. Questo lo sappiamo, lo sapevamo, ma abbiamo cercato con pazienza ricostruttiva di andare a ricostruire l'iter e di capire come stavano le cose. Il bando non nasce ieri, non nasce un mese fa, due mesi fa, perché come qualcuno maliziosamente ha cercato di insinuare, no? Probabilmente in questo momento ci sarebbe qualcuno interessato. Non è così. Il bando nasce dalla determinazione di dare vita a quella struttura. E questa determinazione nasce ancor prima rispetto a noi. Nasce nel momento in cui la commissaria straordinaria, se non ricordo male, era la dottoressa Iaculli.
Si deve tenere lontano dal microfono.
Se non ricordo male, era la dottoressa Iaculli. Prende la decisione di restituire ratealmente il famoso 1 milione di euro alla Regione Puglia. Da lì si dipana questa vicenda. Allora,
in tre rate fu restituito.
Un attimo. Cioè, perché poi c'è la dottoressa Iaculli che prende la decisione. Siccome la dottoressa Iaculli lo prende, voi
e
mi
chi
insegnate...
ci segue da casa era la commissaria, diciamo,
che c'era prima dell'amministrazione Bruno. Allora, viene presa questa decisione. È chiaro che poi, una volta presa questa decisione, firmati gli atti di impegno, è una decisione deve essere, come dicono quelli bravi, pacta servanda sunt, no?
Abbiamo come è successo avuto per un patto con la regione. Come è successo per il PUG, no?
Lasciamo stare il PUG, che è un'altra tragedia. Allora, nel momento in cui è stato...
Curto sorride perché dice veramente una tragedia.
Dedicheremo un'altra puntata a questo confronto con il
sindaco. Sicuramente alla fine faremo qualche passaggio.
Va bene. Allora... dobbiamo restituire queste risorse alla Regione Puglia? Benissimo, di grazia. Perché non le restituiamo? Allora, se abbiamo iniziato a restituirle, perché negli anni successivi poi non sono state restituite e si è aspettato che si insediasse l'amministrazione De Nuzzo perché con l'avanzo del 2018 completasse la restituzione? Dopo che la Regione Puglia ci aveva già diffidati a restituire ed erano in procinto di agire giudizialmente perché a fronte di un impegno preso non c'era stato il follow up, ossia i pagamenti concordati.
Questo accade anche
quindi
per i comuni mortali.
In quel momento abbiamo chiuso la vicenda con la Regione Puglia.
La posizione della Regione Puglia non era una posizione rigida.
Adesso veniamo, possiamo chiudere in modo che così, il primo step.
Allora, quello era il primo step che noi ci siamo trovati ad affrontare. Da lì, spesi, mi faccio dire con beneficio del dubbio, 600, forse oltre 600.000 euro quando siamo insediati noi, per completare questa restituzione. Da lì, poi abbiamo detto, ok, questo è l'intermodale, c'è. Insiste su quel terreno da 30 anni, andiamo a verificare che cosa sta accadendo, di chi è, cosa è successo negli ultimi anni, perché è stata fatta una convenzione con l'autorità portuale finalizzata a che cosa gli hanno dato,
cioè, beneficio anche di chi ci ascolta con Taranto.
Sì, hanno fatto una convenzione finalizzata a cosa e dando in convenzione che cosa a questa gente, no? Cioè, perché io, se le affitto casa mia, direttore, se io domani faccio con lei un contratto di locazione e le affitto casa mia, le devo dare delle garanzie, no? Su casa mia. Intanto che la casa esiste, intanto che la casa sia abitabile. Se non lo è, io e lei dobbiamo concordare chi si occupa di che cosa per renderla abitabile. Ed è chiaro che tutte queste verifiche sono state effettuate al fine di verificare che l'immobile, sia pur con qualche attenzione dal punto di vista giuridico, sia locabile.
Ecco, adesso lo blocco un attimo. Senatore Curto, prima di parlare della cronistoria, perché faremo la cronistoria di questo centro di cane intermodale, intanto parliamo adesso dell'idea dell'amministrazione De Nuzzo. Qualcuno dice che bisognava coinvolgere le forze politiche, le associazioni di categoria, però intanto questo bando sta per partire. Lei, di fronte rispetto a questo bando, qual è il suo giudizio, la sua riflessione al di là della cronistoria che faremo?
Cosa è chiedermi il parere sull'idea? Cosa è chiedermi il parere sul bando? Sull'idea posso permettermi di dire, e l'assessore Ronoce non potrà smentire, Allora, le dico che questa idea gliela consegnai io in un discorso informale vicino a Bar Chopin qualche mese fa. Dissi che una mia intenzione nel passato era stata quella di mettere intorno ad un tavolo tutti i professionisti, mi riferisco al professore Sticchi Damiani e all'avvocato professore Giovanni Pellegrino, che erano stati gli avvocati che avevano affrontato nel tempo, prima ancora che fosse Curto col centrodestra, a gestire, a governare sostanzialmente il problema, proprio come memoria storica, insieme con i dirigenti dell'ufficio tecnico comunale, con la segreteria comunale, con il sindaco e allora, all'epoca, con i parlamentari Curto e Vitali che esercitavano un ruolo, proprio per cercare di dare una svolta al centro di carico intermodale. Quindi dissi in maniera molto informale all'assessore Ronoce, che è una delle poche persone che apprezzo di questa amministrazione, pur non condividendo molte cose, ma quantomeno, diciamo, sul piano formale e mantiene rapporti improntati ad alta civiltà, altri molto meno, vabbè. E non ebbi nessun problema a rappresentargli quella che era stata la mia idea nel passato per cercare di trovare una soluzione a questo tema. E non sono d'accordo invece, se sono d'accordo sull'idea, non sono d'accordo invece sul bando, perché mi pare che l'approfondimento a cui ha fatto riferimento l'assessore Ronoce sia stato molto parziale e molto lacunoso. Molto parziale e molto lacunoso per un motivo semplicissimo, perché la vicenda dell'intermodale è una vicenda molto complessa, che nasce molto prima che entrasse Curto in Consiglio Comunale, o quasi in coincidenza, che nel 1988 inizia con l'amministrazione della vecchia Democrazia Cristiana, che continua nel 90, continua nell'88 con la giunta comunale che esprime il parere favorevole, nel 1990 il CIPE attribuisce, destina 12 miliardi di vecchie lire, andiamo avanti fino a quando entriamo in campo noi.
Apro una parentesi breve. Siccome il senatore Luigi Vitali qualche settimana fa dai microfoni di Antenna Sud ha detto che prima ancora dell'intermodale ci si litigava per quanto riguarda come interporto, allora bisogna fare la
cercherò di spiegare e cambierò allora completamente l'impostazione. L'idea del centro di carico intermodale vecchio interporto nasce dall'idea di un grande francavillese, l'ingegnere Ercole Incalza, uno dei maggiori esperti internazionali, non nazionali, internazionali nel settore dei trasporti, e che individuò Francavilla Fontana come baricentrica fra le province di Brindisi, Taranto e Lecce. Purtroppo la collocazione dell'area dell'interporto in quella particolare tipo di area creava delle difficoltà insormontabili, perché non era raggiungibile da nessuna tratta viaria. Tanto è vero che io rivendico a questa persona, rivendico cioè a me stesso, non solamente il fatto di aver fatto pervenire, come dimostrerò per l'ennesima volta oggi, 4 milioni e mezzo di euro che non sono stati utilizzati, ma fui pure quello che creò, tramite un rapporto, in virtù di un rapporto personale con il presidente ANAS di allora, Pozzi, creò le condizioni e i presupposti perché i risparmi della statale 7, che pure non potevano essere utilizzati in tale direzione, fossero utilizzati per creare comunque quel raccordo autostradale.
Questa vicenda Bargone
arriviamo al dato politico. Il problema, quindi, degli anni successivi, subito dal 2002-2003, riuscii a porre in essere delle azioni, il finanziamento da un lato e il raccordo con la statale 7 dall'altro, che altrimenti senza queste iniziative, la bretella, che senza queste iniziative politiche fatta dal senatore Curto, lo sottolineo, non sarebbe stato possibile fare. Purtroppo all'epoca ci ritrovammo con l'onorevole Vitali su posizioni differenti rispetto alla posizione che dovevamo assumere nei confronti delle M Costruzioni. Luigi Vitali non si fidava della M Costruzioni. Io che sono...
Ricordo i consigli comunali.
Io che ad un certo momento non sono amico di nessuno, ma nello stesso tempo non sono nemico di nessuno. Dicevo, mettiamo alla prova le M Costruzioni, ma prima dobbiamo creare le condizioni, i presupposti per rendere fruibile il centro di carico intermodale. Nel frattempo che cosa era accaduto? Che la Regione Puglia, nonostante le mie e credo anche quelle di Gino sollecitazioni, che teneva destinate 20 miliardi
di vecchie politico lire all'epoca
era di centrodestra, ecco. Ma capì in quel periodo storico che forse proprio il fatto che ci fossero due parlamentari a Francavilla poteva creare qualche difficoltà perché si sarebbe diventati inevitabilmente troppo forti. Fatto sta, quei 20 miliardi non giunsero mai, non giunsero mai a Francavilla, e ci furono delle responsabilità politiche della centrodestra regionale, del centrodestra di allora, a cui si aggiunsero successivamente le responsabilità politiche sotto il governo D'Alema. Ministro dei Lavori Pubblici Antonio Di Pietro, sottosegretario ai Lavori Pubblici Antonio Bargone, che cancellò sostanzialmente con una delibera CIPE il centro di Cavi Terme.
Adesso la devo interrompere, no, la devo interrompere un attimo, c'è la pubblicità.
Questa è la storia.
E questa è la storia, pubblicità. Allora, nuovamente in diretta, il microfono, cerco di girarlo rapidamente così, perché quello do... Sì, sì, no, le do subito il microfono. Assessore. Una cronistoria, voglio dire, di quello che è avvenuto anche dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista politico. Il senatore Curto ci ha ragguagliato di quel periodo, lei magari non c'era. Oggi risponde, no, letto subito, però, risponde di quello che è l'oggi del passato. Da cittadino uno può andare lì e vede dall'esterno quello che tutti vedono dall'esterno. Così come nel 2008 Striscia la Notizia fece vedere a milioni di telespettatori il degrado totale di quella struttura, entrando anche all'interno. Non c'è più nulla. Rispetto a questa cronistoria, voglio dire, lui è una fonte autorevole, diciamo, del centrodestra all'epoca. Iniziata la storia con la Democrazia Cristiana, all'epoca il sindaco era il professore Giuseppe Attanasi, era sindaco all'epoca, iniziò la storia e quindi il percorso fu poi proseguì con il centrodestra, con tutte le vicissitudini, eccetera. Fin qua è tutto chiaro, cioè è chiaro che lei non può rispondere, diciamo, delle cose passate.
Ma... Allora, era chiaro anche prima, cioè nel senso che io la storia me la sono ricostruita, me la sono ricostruita documentalmente e, ammetto, me la sono anche ricostruita attraverso alcune chiacchierate, conversazioni che abbiamo fatto proprio con il senatore Curto in relazione a questo e ad altri temi, perché poi non... allora, la questione è questa, guardi, io sono convinto soprattutto di una cosa, anche di altre, ognuno ha le sue ossessioni, però diciamo io sono convinto soprattutto di una cosa, che fare politica senza fare la ricostruzione storica degli eventi, allora uno è meglio che si sta a casa, perché è chiaro che se tu devi fare politica oggi senza conoscere quello che è accaduto ieri, e quello che è accaduto ieri quando io ero
liceale, oppure chiedi,
si basa anche sulle interpretazioni delle persone che sono state coinvolte in queste vicende. Allora è chiaro che nessuno mette in dubbio la bontà del progetto e delle volontà che si sono susseguite nel corso degli anni.
Quello era ancora non abbiamo detto perché cosa era destinato. Era destinato per lo stoccaggio e la commercializzazione
dei prodotti agricoli
nell'area allargata, si diceva, di Francavilla Fontana.
Allora, questa ideazione che iniziò subito a ridosso del 1986, quando c'era una legge che favoriva questo tipo di insediamenti.
Che avevamo i due porti, l'aeroporto e quant'altro.
Continua ad esserci.
Continua ad esserci.
E quindi nell'86, poi proseguita nell'88 con la prima progettazione, poi nel 91 con le delibere, nel 93 con il decreto espropriativo firmato dall'allora sindaco Vincenzo Della Corte, dottor Vincenzo Della Corte, e via dicendo. Esatto. Poi ad un certo punto è accaduto qualcosa che ha fatto stoppare lo sviluppo di questo progetto.
Allora, ti interrompo un attimo. Allora, adesso diamo la parola al senatore
Curto. Che ha bloccato sostanzialmente? Nello stesso momento in cui è stato completato il centro di carico intermodale, lo stesso centro di carico non era però fruibile perché non c'era alcun collegamento viario. Si trova di fatto il centro di carico sulla strada per Contrada Tiberio. Non era servito da una strada decente, se non da una carrettiera. Ripeto, le cose poi c'è bisogno di tempo per poterle fare. Io riuscii comunque a creare le condizioni per raccordo con la statale 7. E arrivammo al 2003-2004. Sì. Nel 2003-2004, vero, dal 1994-93, da quando era stato completato comunque il centro di carico intermodale, fu fatto il collaudo, diede questo responso. Il collaudo viene concesso, viene rilasciato, è soggetto però a prescrizioni. Quali sono le prescrizioni? A causa del lungo tempo trascorso da quando fu completato il centro di carico intermodale al momento in cui ci è stato chiesto di effettuare il collaudo, gli impianti vanno completamente rifatti. Qui ci fu il secondo scontro con il collega Vitali. Perché? Perché nel corso di un infuocato consiglio comunale, dove noi avevamo a disposizione più di 1 milione di euro come avanzo, Alleanza Nazionale, avanzo di amministrazione, io intendevo utilizzarlo per ripristinare, quindi rendere finalmente fruibile il centro di carico intermodale, mentre ricordo che Gino, la circostanza era un'idea diversa, che non era neanche sbagliata, qui si tratta di questione di priorità. Chiedeva che fossero utilizzato per ripristinare invece via Brindisi, che in effetti stava ridotta in condizioni pietose. Qui si tratta di scelte politiche. Prevalse la scelta di Forza Italia all'epoca, perché a ragione di un probabilmente errato senso di responsabilità, io non volli creare una condizione di crisi dell'amministrazione della Corte e quindi cedetti in quella circostanza. Successivamente che cosa accadde? Successivamente accadde che io mi ritrovai fuori per le questioni note dal Parlamento nazionale, per cui non ebbi assolutamente più il peso politico per poter determinare fasi evolutive successive a quelle a cui ho fatto riferimento. Il problema serio è che io sono, lo devo dire con grande franchezza, molto infastidito dalle sciocchezze incaute che alcuni soggetti politici, che passano anche per essere intellettuali sopraffini, si sono lasciati scappare nei giorni scorsi facendo riferimento a quello che tu stesso, direttore, hai fatto riferimento poco fa, cioè il fatto delle promesse del posto di lavoro. Questa è l'ultima cretinata che si potrebbe dire rispetto ad un tema così importante, anche perché se la questione della promessa dei posti di lavoro è riferita a chi sta parlando in questo momento, credo di aver dimostrato anche 20 anni dopo la questione del centro di carico intermodale e senza assumere il ruolo di responsabilità di essere in condizioni comunque di intercettare consenso. Vorrei pregare questi signori di essere molto più seri invece di non scendere nella propaganda becera da 4 soldi che a mio avviso non fa onore a nessuno. Però intanto mi ritrovavo fuori, non avevo più il peso politico che ho avuto nel passato all'interno dell'amministrazione comunale. Cercai di creare le condizioni per rilanciare il tema in consiglio regionale, quando sono stato consigliere regionale dal 2010 al 2015. E non posso non dimenticare, a proposito del 1.200.000 euro, che io non ho condiviso affatto, siccome non condivisi affatto, e ci sono gli atti all'interno delle discussioni del Consiglio di
Parliamo della restituzione.
Della restituzione, della sottoscrizione con il porto di Taranto, con l'autorità portuale di Taranto. Io ebbe uno scontro durissimo in Consiglio Comunale, amministrazione Bruno, lo dico con grande franchezza, non ero assolutamente d'accordo, mi sembrava un bluff. Oppure i miei articoli che parlavano di un autentico bluff, anche perché, se non erro, era Giannini, l'assessore regionale trasporti, durante un'audizione fatta in consiglio regionale, si è espresso sostanzialmente in questo senso. Noi non vogliamo necessariamente 1.200.000 euro, anzi siamo disponibili anche a darne molto di più. L'interessante è che ci facciate un progetto. Io in quel momento pensavo ad un progetto forse troppo importante, o probabilmente non avevo il peso politico sufficiente per farlo.
Era la base notare. ONU, mi ricordo.
No, chiesi ad un certo momento che si potesse fare la base logistica del programma alimentare mondiale, che sarebbe stata una cosa sotto il profilo politico,
qualcuno
sociale,
sorrise, qualcuno culturale, sorrise, mi ricordo.
Culturale, ma possono gli sciocchi sorridono. E le persone intelligenti di fronte ad una proposta fanno una controproposta. Il problema è che quando si parla delle promesse dei posti di lavoro, è perché i soggetti che parlo di questo non hanno altre idee, perché questa era solamente una delle idee a cui ho fatto riferimento, perché c'erano anche altre idee su come utilizzarla, come quella per esempio di mettere insieme, all'epoca si parlava del Grande Salento, sì. Ricordi, direttore, no? Tutti gli assertori del Grande Salento, sì. Io dissi: vedete, il Grande Salento lo si fa sulla base di una grande intesa, anche di natura economica, sulla base di interessi legittimi, se non riusciamo a mettere insieme tutti gli imprenditori salentini. Ma un'audizione, io chiesi la commissione, l'istituzione di una commissione speciale, perché è questo che rimprovero per esempio in questo momento all'amministrazione, si è fatto una delibera di indirizzo, di fatto lasciando, molto vaga peraltro, lasciando agli uffici la responsabilità di andare ad individuare operativamente come ci si deve muovere. Però se chiedessi in questo momento all'assessore Ronoce e all'amministrazione De Nuzzo: voi che cosa ne vorreste fare del centro di carico intermodale? Avete un'idea? Sicuramente mi risponderebbero di non avere un'idea, mentre chi parla di idee ne ha avute parecchie, solamente che nel momento stesso in cui si dovevano realizzare non avevo più il supporto politico necessario per poterle porre in essere.
A tal proposito, perché poi voglio dire, le polemiche ci sono e sono anche uscite sui giornali e anche attraverso i social, faccio nome e cognome, è assente, però per cortesia non parliamo degli assenti, però io lo faccio perché Mimmo Tardio, capogruppo di Articolo 9, ha denunciato gli attacchi pretestuosi e tendenziosi da parte di qualche soggetto politico, tesi ad insinuare rapporti con soggetti non identificati per un bando trasparente che invece viene dipinto come predeterminato e precostituito. Quindi per l'articolo 9 si tratta di gravi accuse che dovranno dar conto ai responsabili nelle sedi opportune. È un bando trasparente? Io le dico quello che in trasmissione il senatore Vitali ha detto, sì, è un bando, applaude l'iniziativa,
Non, è che non ho visto la trasmissione.
Vabbè, l'iniziativa, applaude l'iniziativa, però nello stesso tempo dice, però è un po' troppo forse su misura, insomma, è un bando che fissa dei paletti, insomma.
Allora, capiamoci, cioè perché la lingua italiana è bellissima, quindi la possiamo.
È come pure Tardio è chiaro qua, Tardio è chiaro.
Allora, Tardio non si riferisce al senatore Cutro.
No, è chiaro, non c'entra niente.
Sì, questo lo so.
Tardio si riferisce, credo, perché io non sono ovviamente l'interprete delle volontà di
non
altri.
È assente.
Però si riferisce probabilmente
alla... quando parlano delle promesse elettorali su cui sono state costruite le fortune politiche.
Vabbè, quello
un pochettino, perché okay, le mie vabbè, fortune diciamo... le costruite con l'impegno e con l'essere attento sui
però allora temi. Il consigliere Tardio credo si riferisse a un a degli improvvidi commenti postati su Facebook sulla pagina di un consigliere comunale di opposizione che sono poi stati rimossi. Credo che si riferisse a delle allusioni contenute in quei post. Allora, detto questo per chiarezza, diciamo perché credo che così fosse. Allora, detto questo, ci dobbiamo capire. Il senatore Curto poc'anzi ha detto che è un bando generico. Il senatore Vitali ha detto che invece è un bando tailor-made. Già questo, tra due giganti della politica cittadina...
Lui vede un po' dei paletti, no?
No, Vitali. E quali sarebbero questi paletti? Cioè, allora, il 180.000 euro l'anno è una valutazione effettuata. È una valutazione effettuata dall'ufficio tecnico.
No,
chiedo scusa, però se mi fate spiegare, se no non riusciamo a capire. Sì. Allora, la valutazione è una valutazione oggettiva.
Okay.
Peraltro, la stessa valutazione esisteva già agli atti dell'ufficio tecnico per una valutazione precedente effettuata da precedente amministrazione.
Okay.
Quindi, sulla valutazione dei 180.000 euro, che è il canone giusto, diciamo, per quella struttura, non credo che qualcuno possa metterne in dubbio la tailorizzazione, cioè il fatto che sia sartoriale su chi poi, cioè su qualcuno che sarebbe andato a dire io vi pago 180.000 euro, non so. Questa... Peraltro io, anche qui mi deve consentire di andare a rivangare un pezzo di storia. Se a noi qualcuno si permette di dire che questo bando, che è generico, è uno dei bandi più generici, non abbiamo previsto caratteristiche particolari del soggetto offerente, non abbiamo è il bando quanto più ampio possibile, anche perché anche in alcune ottiche
avete fatto una delibera di
stiamo
parlando di una cosa differente
che però era allegato alla delibera,
alla delibera. Okay.
Pertanto quella bozza di bando è quanto di più generico, è di più ampio, è di più trasparente, finalizzato alla più ampia partecipazione possibile. Non come è accaduto tanti anni fa, perché, e lei se lo ricorderà, ma se lo ricorderà anche il senatore Curto, quando il TAR, il Tribunale Amministrativo, sezione di Lecce, ha confermato la correttezza dell'annullamento di quattro delibere del comune di Francavilla Fontana, annullamento ad opera del Corego, sezione di Brindisi, annullamento successivamente confermato da una sentenza del Consiglio di Stato del 2009, la 2875 del 2009 che riuniva i quattro ricorsi. Tra le ragioni dell'annullamento, e quindi dell'annullamento del Coreco, primo organo, della conferma della correttezza dell'annullamento da parte del TAR, secondo organo, della conferma del Consiglio di Stato di questo annullamento, c'era proprio, tra le ragioni principali, la violazione, dice, plurimi profili di illegittimità. Vabbè. Violazione del divieto di affidare direttamente la concessione di costruzione e gestione dell'opera. Quindi noi che ci accingiamo a pubblicare un bando per la locazione per un importo di 180.000 euro l'anno, subiamo questo tentativo di critica da parte di forze politiche, perché io, guardi, non punto il dito nei confronti di nessuno. È chiaro che è una vicenda talmente lunga che non vale la, cioè, non è corretto puntare il dito nei confronti di nessuno in particolare, però non possiamo disconoscere a noi stessi in prima battuta che le responsabilità che si sono affastellate nella cattiva gestione di questa storia sono di chi ha ricoperto ruoli di maggioranza e di opposizione anche in quegli anni. Magari, perché il ruolo di un'opposizione è anche quello di fare da pungolo nei confronti dell'amministrazione.
Il comune affida in concessione alla costruzione e la realizzazione dell'opera.
È al microfono.
È illegittimo. Questa convenzione
è stata
dichiarata definitivamente illegittima, okay, prima dal Consiglio di Stato, che l'ha dichiarata inefficace, e successivamente in una causa risarcitoria della società
M Costruzione.
Clio, M Costruzioni, terzo interventore, perché M Costruzioni doveva essere il cessionario del ramo d'azienda e il tribunale ha giustamente, c'è una bellissima sentenza del 2016 di un giudice,
assessore, ma nell'ottobre,
bravissimo.
Io poi non ho più seguito, ma nell'ottobre del 2012, un attimo senatore,
2016.
Assessore. Nell'ottobre del 2012 la Procura regionale della Corte dei Conti accese i riflettori acquisendo tutta la corposa documentazione. Si è saputo più nulla?
Questo è un altro problema, non si è saputo più nulla, ma uno dei risultati di quell'acquisizione, siccome come voi mi insegnate, quando la Corte dei Conti interviene, quando la Procura generale presso la Corte dei Conti interviene, delega le indagini alla Guardia di Finanza. Chiaro. La Guardia di Finanza che cosa fa? Viene e sequestra cartoni di documenti. Allora, questo è un problema, nel senso che ci sono documenti tecnici che esistono, documenti tecnici che furono oggetto di sequestro che oggi non ci sono più al Comune. Quindi da allora in poi...
Benissimo. Oh, senatore Curto.
Innanzitutto sul piano della cosiddetta responsabilità politica voglio ricordare che l'assegnazione alla M Costruzione fu effettuata nel 1993, ma se fu effettuata nel 1993 mi insegnerete che ad un certo momento... La predisposizione delle condizioni che portarono all'assegnazione alla M Costruzioni sono ben precedenti al 1993.
Partono dall'88.
Nell'88 1988 erano i primi anni in cui io sedevo in consiglio comunale, entrato nel 1985 ed ero fieramente in un ruolo di opposizione col Movimento Sociale Italiano. Motivo per cui
mi ricorda l'angolino.
Motivo per cui adesso, no, all'angolino non ci sono stato mai.
All'angolino nel senso, non sono spiegato male. Cioè, nel senso che
Vabbè, poi personalmente ti dirò che anche all'epoca cercavo e riuscivo a farmi valere anche come opposizione, però devo dire responsabilità politiche sono al 1993. Per quanto mi riguarda, io non mi pongo problemi di allusivi rispetto alle scelte che sono state fatte, anche se devo dire che le differenze fra quello che ha detto l'onorevole Vitali e quello che dice oggi il senatore Curto sostanzialmente non ci sono, perché un bando può essere sartoriale sia perché troppo ben costruito sia perché troppo a maglie larghe, quindi noi vedremo solamente nel prosieguo della vicenda che cosa accadrà. Quello che a me personalmente oggi interessa è qual è l'idea che vi ha spinto.
Ne vale la pena?
No, innanzitutto ne vale sempre la pena, perché qui si tratta di, poi si tratterebbe
un imprenditore.
Un attimo solo, ma arriviamo. Innanzitutto io credo che la politica tutta debba impegnarsi per risolvere il problema del centro di carica intermodale, perché qui almeno sotto il profilo, io sono uno che ha vinto sul centro di Chiaro Intermodale sotto il profilo politico, ammetto di essere stato uno che ha perso sotto il profilo amministrativo, però mi ritaglio la mia fetta di responsabilità, che non sono tutte mie, sono anche quelle relative agli anni successivi, perché lo dico senza nessun tipo di problema nei confronti dell'amico Gino Vitale. E io ho avuto il problema politico in quegli anni in cui, tanto per rendere chiara l'idea, qualcuno dice che comandavo, però di avere un interlocutore pesante come era sicuramente l'onorevole Vitali. Quelli che sono venuti dopo, ad iniziare dallo stesso Vitali durante il periodo della Corte, il post 2008, per continuare a Maurizio Bruno, per continuare a De Nuzzo, oggi contraltare interni non ne hanno, se hanno un'idea politica sono sostanzialmente liberi, sono sostanzialmente liberi di poter fare quello. Io avevo i contrasti interni, lo dico sotto il profilo legittimi, ne parlo anche con un certo sorriso, ma c'erano pur essendo maggioranza non avevo il 51%. Da 15 anni a questa parte ci sono forze politiche che tengono il 51% di fatto e non hanno contraltari interni, potrebbero fare se avessero delle idee tutto quello che a me non è stato reso possibile, però c'è bisogno di avere le idee. E oggi mi pare che sul centro di carico intermodale non ci sia una sola idea. Le idee come si individuano e come nascono innanzitutto con il coinvolgimento, e non parlo di coloro che stanno fuori dal consiglio comunale, anche se ad un certo momento, se io fossi sindaco ad un certo momento non escluderei di avvalermi delle esperienze di chi la materia la conosce un pochino meglio, ma io inizierei dal consiglio comunale. Io dico sempre che continuo a ritenere che una commissione speciale all'interno del Consiglio Comunale dovrebbe sicuramente essere realizzata, perché non è possibile che il maggiore ente locale non si sia posto il problema del che fare del centro di carico intermodale. Cioè si va in questa maniera a rimorchio
Però siccome poi la commissione si chiude, io voglio capire una cosa. Oggi come
questo
oggi,
bando rischia di non vedere partecipare nessuno.
E questo vuol dire?
Perché qualche
imprenditore cosa, che...
No, io faccio un'altra domanda. La faccio io all'assessore Ronoce. E sono sicuro che mi risponderà con grande correttezza e con grande precisione.
Faccia lei la domanda.
Assessore Ronoce, di quanti milioni di euro c'è bisogno per rendere... Innanzitutto per realizzare il collaudo e per rendere agibile il centro di carico intermodale.
Stop.
Prima ancora di offrirlo.
Okay,
prima stop. Ancora di offrirlo, non a 180.000 euro. Capito. Io volevo offrirlo ad un euro, simbolico.
Come le case a Taranto?
Come le case a Taranto, sì.
Del centro storico.
Come le case a Taranto del centro storico. Perché quando ti va a trovare una situazione come quella, o chi interviene interessato è un folle, oppure c'è qualche cosa che non va, perché quella così pare un'operazione a perdere. Allora o la devi sollecitare sotto forme di incentivo legittimo e trasparente, o altrimenti è un'operazione che è destinata
benissimo
a fallire.
Assessore, voi non avete né la bacchetta magica né la sfera di cristallo, per capire.
No, non solo non abbiamo né la bacchetta magica né la sfera di cristallo e nei soldi, diciamo,
nei soldi.
Il bilancio necessari a fare questo che ma io contesto, però prima di rispondere alla domanda del senatore Curta, alla quale risponderò, io contesto il fatto che noi non abbiamo un'idea e che noi si stia andando a rimorchio.
Okay.
Perché in realtà chi va a rimorchio di idee autopartorite nel corso di 30 anni di storia, non ce lo ripetiamo, di 30 anni di storia di quella struttura, è chi, senza conoscere, probabilmente disconoscendo in questo momento qual è la realtà dei centri logistici e dei centri intermodali, continua a sostenere che quell'immobile potrebbe essere destinato a un centro intermodale. Allora,
per fare cosa? Non più il mercato.
Quella struttura che noi chiamiamo centro intermodale, centro di carico intermodale, noi la chiamiamo centro di carico intermodale esattamente nello stesso modo in cui chiamiamo la Casa Rossa tra Latiano e Francavilla casa cantoniera, ma non funziona più.
Esatto.
Cioè quello, il centro,
è chiaro, l'idea è chiara.
Una
perfetto,
cosa dobbiamo
perfetto,
capire, il centro di carico intermodale, non esiste.
E su questo ha ragione,
non è mai esistito e non esisterà mai.
Termine,
se non partiamo da questo, non ci capiamo. Cioè perché quando voi ci
dite, ma le state dando ragione quasi.
Sì. Ma io lo so che il senatore è una persona corretta dal punto di vista intellettuale.
Okay.
Ed ecco perché mi permetto di dire questo. Il centro di carico intermodale, e il senatore lo sa perfettamente, non esiste. Non può esistere. Chiunque sia venuto a vederlo per farne quell'utilizzo ci fa quattro contestazioni principali. È piccolo. Oggi i centri di carico viaggiano almeno su 150.000 metri quadri di terreno. Là sono 70.000 metri quadri, sono 7.000. È basso. I capannoni sono bassi. Perché pensati sulla base di tecnologia di trasporto delle merci che... oggi non esistono più. Benissimo. Oggi si viaggia su altre dimensioni. Okay. Non ci sono neanche gli scivoli per arrivare con il camion all'altezza dei portoni. Bisognerebbe scavare per fare gli scivoli. No. La ferrovia. Quale ferrovia? Che se non so neanche in quale... Ecco, questo non l'ho approfondito, vi devo dire. Probabilmente lei lo conoscerà. Che se a un certo momento di questa storia qualcuno ha avuto l'idea di autorizzare un parco fotovoltaico esattamente in mezzo a dove doveva venire lo scambio ferroviario e l'intermodalità. Soltanto espropriare il terreno con il parco fotovoltaico costerebbe un delirio.
Ok, quindi
aspetta,
l'idea...
l'ultima cosa.
Aspetta.
L'idea, allora, collaudo, con prescrizioni, rifacimento, il quarto punto che vedo. Il quarto punto, che è quello del rifacimento degli impianti, io sono andato a vedergli gli impianti, siamo andati con l'ufficio tecnico, eccetera. Quella struttura non è stata vandalizzata, come qualcuno dice, è stata depredata, che è una cosa diversa. Lì è andata gente che sapeva dove stavano gli impianti, hanno rifatto la traccia degli impianti, hanno estratto il rame, i tubi, qualsiasi cosa sia stata montata, perché non hanno rotto vetri, per dire. Hanno estratto tubi, hanno smontato maniglia, ma la porta sta là. Hanno aperto le scatole dei PC, hanno preso delle cose, altre le hanno lasciate.
Gente,
cioè,
persone esperte.
Depredata. La struttura è stata depredata. Va interamente rivista per un investimento che non può essere inferiore ai 3 milioni di euro.
Benissimo.
Non può essere inferiore ai 3 milioni di euro.
E abbiamo già una cifra.
Pertanto, se quella è la cifra necessaria e se questi sono i limiti di quella struttura alla intermodalità, dice... come bisognate di fare un bando? Perché l'idea non è che non ci sia, l'idea c'è. E l'idea qual è? Che siamo in un periodo in cui con il PNRR,
arriveranno
con altre,
la ZES pure, no?
Con la ZES, una grande società di respiro nazionale o internazionale potrebbe essere interessata, data la centralità di quella struttura tra il porto di Brindisi, ZES Adriatica, il porto di Taranto, ZES Ionica, l'aeroporto di Grottaglie, ZES Ionica. No, ZES Ionica potrebbe essere interessata a metterla.
Zone economiche speciali.
Zone economiche speciali. Potrebbe essere interessata a metterla in esercizio finalmente per finalità privatistiche. Noi alla finalità pubblicistica di quella struttura non ci crediamo
benissimo,
più. L'unica cosa
benissimo.
Che vogliamo è che smetta di essere un rudere, smetta di essere un rudere e vengano garantite.
È stato chiaro.
Linea
regia.
A Francaville.
Nuovamente in diretta parliamo del centro di carico intermodale tra luce ed ombre. Bene, due notizie dell'assessore Lonoce. Uno, ci vogliono per ripristinare, insomma, un po' tutta la situazione, la bellezza di 3 milioni di euro. La seconda, il comune guarda ad un'azione di natura privatistica con società nazionale e internazionale. Beh, una bella cosa.
No, l'idea poi, non c'è.
Innanzitutto.
E la lasciamo privati.
Sono d'accordo sui 3 milioni di euro e forse ci sarà pure bisogno di qualcosa in più, perché io ricordo che una quindicina di anni fa necessitavano sicuramente 1,5 milioni, 1,8 milioni. Quindi le cose erano sicuramente peggiorate e quindi a mio avviso i 3 milioni di euro costituiscono il minimo, forse qualche centinaio di migliaia di euro in più per ripristinarlo sicuramente.
Diciamo che
sono necessari.
Il problema
però nasce sempre dalla benedetta idea. E a me non interessa sapere chi viene. Prima di sapere chi viene, io voglio sapere che cosa viene a che fare. E questo è il tema. Vogliamo collegare questa struttura?
Cioè,
che, se
attività
non vogliamo,
insalubri non, quale, si, non si faranno.
Lasciamo perdere le attività insalubri. Io avevo fatto quella proposta tempo fa della organizzazione mondiale proprio per dare un tipo di respiro diverso e per non creare una struttura tecnologicamente necessariamente avanzata e costosa, in modo da creare situazioni molto più ordinarie, diciamo, e quotidiane per andare a risolvere il problema del ripristino di quella struttura. Però non vedo l'idea. L'idea vuol dire, mo cerco di banalizzarla, è che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare prodotti, stoccaggio di prodotti dell'ortofrutta, dobbiamo fare il centro logistico di natura generale, dobbiamo fare dei bungalow per gli immigrati, ma insomma si vuol sapere che cosa ne dobbiamo fare e solamente dopo dobbiamo pensare a chi lo dovrò fare. Questa idea ancora non c'è, perché, ma non perché non ci sia l'idea o non possa nascere un'idea, perché il problema politico non se l'è mai posto nessuno. Ripeto, anche in questa sede io tentai disperatamente di istituire una commissione speciale all'interno del Consiglio Comunale, perché da Francavilla che deve partire l'idea. Non è possibile che possiamo ancora ritenere di essere meri assuntori delle volontà altrui.
Molti mesi fa, forse un anno fa, non mi ricordo, lei disse Francavilla amante dei forestieri.
No, non l'ho mai detto.
Generalizzando sul fatto anche culturale, sul...
Non ricordo di aver detto cose del genere, anche perché Francavilla ha dimostrato ripetutamente di tenerci molto anche i francavillesi, quindi ad iniziare nei miei confronti, per cui alla mia città continuo ad essere grato. Il problema quindi è innanzitutto quello dell'idea, cioè che sia un'entità compatibile con la storia, con la cultura, con le aspettative economiche di questo territorio, e questa idea non c'è. Poi passiamo.
Lo dice compatibile, compatibile con tutta la largata anche della zona PIP, cioè compatibile in quel senso?
Guarda, il finanziamento a cui ho fatto riferimento, che è ancora in essere, me lo puoi confermare, che è ancora possibile utilizzare quelle risorse?
In realtà non ce l'hanno assicurato.
E io invece...
Facevano parte di un capitolo di un PON che come tale dovrebbe essere stato accantonato.
No, io posso dare per certo che quelle risorse ci sono, perché per stornare dei fondi che sono stati, io qui tengo il disegno di legge che fu approvato, e quindi quei 4 milioni e mezzo di euro ci sono, però la finalizzazione era ampliamento, proprio in riferimento a ciò che hai detto tu. Avevo pensato già dall'inizio, tantissimi anni fa, che non poteva essere quello il centro di carico solamente, doveva fare qualche cosa in più, ed erano finalizzate all'ampliamento del centro di carico intermodale. Motivo per cui, di fronte ad una situazione del genere, io non vedo l'idea, mentre sono molto d'accordo sul privato, solamente il privato può fare un'operazione di questo genere. È ovvio che chiedo la massima trasparenza possibile sotto questo profilo, non ci sono assolutamente dubbi, ma di questo se ne parlerà in un'altra sede. Io adesso vorrei che si aprisse invece una discussione politica sul che fare, perché veramente una classe politica che non riesce ad avere un'idea, la mia fece sorridere, quello sul programma alimentare mondiale, che si trattava di un organismo internazionale. Ecco, io vorrei che qualcuno facesse qualche proposta in maniera tale che io non sorrida e mi dia invece la possibilità di dire che finalmente ci troviamo di fronte ad una classe politica intelligente e capace che interpreta bene gli interessi del territorio.
Grazie senatore Curto. Allora, le conclusioni, assessore Lonoce, quando dovrà uscire questo bando, insomma?
Nei prossimi giorni. Gli uffici stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi, gli ultimi dettagli, diciamo, al bando, e poi dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni. Io vorrei chiudere, se lei me lo permette, con una battuta sul discorso dell'idea che diceva il senatore Curto.
Che non è l'idea... Idea politica.
Sì, no, ho capito.
È venuto documentato il nome del popolo italiano.
Anche noi, sì, anche io ho portato un po' di sentenze.
Ho visto.
Perché diciamo le sentenze spesso, lo abbiamo imparato anche di recente con alcune vicende che hanno riguardato la zona PIP, fanno una ricostruzione fedele della vicenda come si è dibanata nel corso degli anni, quindi è un buon sunto dal quale partire e poi andarsi a trovare documenti che sono citati nella sentenza. In relazione all'idea, io voglio dire questa cosa, che una delle presunzioni spesso della politica è di potersi sostituire alle imprese e a chi fa un lavoro diverso dal proprio. Allora, se per idea intendiamo rivitalizzare, non è mai stata viva, cioè portare in vita quella struttura finalizzata ad una crescita generalizzata del territorio, allora questa è un'idea generale, ma quello che di quella struttura in questa fase si possa effettivamente fare dal punto di vista, cioè guardandola proprio dal punto di vista di una multinazionale o di una grossa società, da dovunque provenga, ce lo devono dire i privati. La politica, questo errore lo ha già fatto 30 anni fa e l'abbiamo visto, il risultato. È stata ferma la struttura per 30 anni.
Vabbè.
Adesso cambiamo registro.
Va bene, cambiamo registro, ma 30 secondi, sì, senatore, 30 secondi. Non ci diamo più le sentenze.
No, non parlo delle sentenze, parlo di un grande tema. Noi stiamo parlando di tutto, non sappiamo che cosa ne pensano i proprietari.
Cioè, i proprietari di che cosa,
i proprietari del centro di carico intermodale.
I proprietari.
Grazie a Soletti e Isabella Soletti. Che sono i proprietari del terreno del centro di carico intermodale che era sottoposto a condizione sospensiva, cioè diventava del comune di Francavilla Fontana quel terreno nello stesso momento in cui si realizzava e partiva l'intervento. Dopodiché, decorso un certo numero di anni, non ho fatto in tempo a trovare tutta la documentazione, il terreno, la titolarità del terreno sarebbe ritornata agli eredi Soletti. Io non so se questa amministrazione ha fatto delle verifiche. Informalmente l'assessore Lonoce mi ha detto che è stato rassicurato, sono stati rassicurati. Io fin tanto non vedo le carte che dimostrano che il comune titolare ancora di quel terreno, qualche dubbio ce l'ho. Un'ultima cosa invece,
ultimissima.
Confermo che la verifica è stata effettuata e la titolarità non è dei signori.
Ok, vabbè.
Lo vorrei verificare.
Aspettiamo poi.
Vorrei verificare. Mentre non sono assolutamente d'accordo sull'ultimo aspetto a cui ho fatto riferimento l'assessore Lonoce, ma forse perché io sono, me lo consentirà, un pochettino più politico, nato come politico rispetto a lui che è entrato in politica più come tecnico. Io credo al primato della politica. Io non credo che sia una cosa bella, che sia una cosa buona, che sia una cosa opportuna, che venga l'imprenditore che si misura solamente col proprio profitto a decidere quale tipo di intervento così importante si va a fare su un territorio. Io credo che la politica debba recuperare il proprio ruolo. E se avessi avuto io mai, in questo periodo particolare, una possibilità di decisione, avrei fatto un collegamento fra politica e tecnica. E la prima cosa che avrei fatto, caro assessore, sarebbe stata quella di chiedere a quel grande francavillese che si chiama Ercole Incalza, a proposito di grandi imprese nazionali ed internazionali, di venire qui ospite una volta tanto del comune di Francavilla a dirci dal suo speciale particolare angolo di osservazione che cosa potremmo fare qui.
Bene,
per creare le condizioni e presupposti per rilanciare.
È una proposta, vediamo come, vedremo come. Sicuramente il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. La cronistoria è stata fatta. Io ringrazio anche per questa chiacchierata proficua, di alto profilo anche a livello democratico. Si è discusso anche di una questione spinosa che riguarda Francavilla e non solo la città di Francavilla, per tutti quei miliardi spesi di vecchie lire attorno a quella struttura. Speriamo che va in porto in maniera positiva. Questo è l'auspicio, diciamo, della politica in generale, al di là dei colori. Io ringrazio il senatore Pippo Curto, ringrazio l'assessore Lonoce e linea di regia per quelli che sono i consigli pubblicitari e i programmi di Radio 85.
Francamente, il punto sul territorio.